La preghiera è retroattiva pure, no? Perché quello che sto per dire è già preparato. Ma mentre preparavo, avevo grande fiducia nella vostra preghiera che avete fatto oggi, adesso. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Tutti noi abbiamo un solo padrone, un solo maestro. Tutti noi abbiamo bisogno dello stesso unico salvatore dell'umanità. Gesù, nostro Signore e Maestro, ha voluto condividere con noi anche questa preziosa missione per il quale Lui è stato mandato dal Padre. È una partecipazione al progetto di Dio Padre, che tutti gli uomini siano salvi nel diventare discepoli del suo unico Figlio. Quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Nel fare i discepoli, noi dobbiamo stare molto attenti. Non possiamo mai dimenticare che noi non facciamo i discepoli di noi stessi, ma discepoli di Gesù come siamo diventate noi. Durante questa riflessione, noi parliamo proprio di questo compito di accompagnare delle persone nella crescita spirituale. Questo ci invita a riflettere su chi è l'accompagnatore. Chi è l'accompagnato? Qual è il percorso o la cartina stradale che ci guida? E finalmente, qual è il metodo di accompagnamento? Iniziamo a riflettere sulla persona che accompagna, cioè quella persona che noi chiamiamo leader. L'immagine che il nostro leader preferisce associare a se stesso è quella del pastore, anzi del buon pastore, che si dedica al suo gregge, anzi ad ogni pecora in modo personale. Così la nostra chiamata alla leadership è una chiamata a partecipare nella missione del nostro leader, cioè nella sua missione pastorale. Questo è solo uno della nostra triplice missione a cui siamo stati chiamati nel battesimo, quando siamo stati innestati in Cristo, profeta, sacerdote e re, ossia pastore. La missione di accompagnare nella crescita spirituale di un fratello non inizia quando il fratello entra nella nostra cellula, dove noi siamo leader, ma anche prima, già da quando noi siamo ancora membri di una cellula. Forse la nostra difficoltà nel trovare persone disponibili a fare leader viene dalla nostra concezione piuttosto specializzata del compito del leader. Se noi invece rendiamo più ordinario questo termine, così da sensibilizzare tutti i battezzati della loro chiamata ad accompagnare l'oroikos, può darsi che il passaggio da membro di cellula a leader di cellula diventa una cosa molto naturale. Allora, chi è il leader che accompagna? Chi è l'accompagnatore? Quali caratteristiche pensiamo che possono descrivere bene l'accompagnatore. La lista può essere lunga, inesauribile, ma io, senza nessuna pretesa di chiudere il discorso e la riflessione sulla figura dell'accompagnatore, voglio darne tre. Secondo me, e la mia esperienza, queste tre caratteristiche sono certamente fondamentali e importanti. Forse sono le cose che si danno più per scontato. Di sicuro, se mancano queste tre caratteristiche, ditemi voi dove possiamo condurre una persona che sarà affidata o si affida a noi. La prima caratteristica, a mio avviso, fondamentale è di non essere cieco. La sto presentando così, in modo negativo, per collegarmi direttamente a quello che ha detto Gesù. Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Questo è davvero fondamentale, perché l'accompagnatore può avere tutte le caratteristiche immaginabili, ma se non vede, non valgano a niente. Sarà una follia affidarsi alla sua guida. Allora, messa in un'ottica positiva, possiamo dire che l'accompagnatore deve essere uno che vive nella luce, in Gesù, che ha detto: io sono la luce del mondo. L'accompagnatore non è uno che necessariamente è arrivato. Infatti, l'accompagnatore non arriverà mai affinché è ancora nel mondo. Ma per poter accompagnare, deve almeno avere preso la via giusta. Colui che ha detto "io sono la luce" ha detto pure "io sono la via". Se uno non sta facendo strada, non può accompagnare altri, neanche a prendere la strada. Lascia perdere l'intenzione di condurre a prendere la strada. Questo necessita di un'altra caratteristica fondamentale. L'accompagnatore deve essere uno che è accompagnato. Chi non è accompagnato, se non è fuori strada, sta nel pericolo imminente di uscire di strada e di imboccare un'altra strada. Mentre Dio Padre ci ha dato solo una strada che ci porta da Lui, le strade che ci portano lontani sono tanti, tantissimi. Gesù ci ha detto che queste sono larghe e facili perché tutti sono in discesa. In uno degli inni delle sofferenze del servo di Yahweh, Isaia profetizza quello che condurrà alla sua uccisione. Noi tutti eravamo sperduti, come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Ma questa è pure la profezia della nostra epoca di individualismo, dove ognuno di noi ha preso la sua strada. Come si può pretendere di accompagnare una persona e capire la sua situazione di essere accompagnato quando tu non sperimenti di persona d'essere accompagnato? Per la terza caratteristica vi chiedo un po' di attenzione, perché è molto sottile. Secondo me, questa caratteristica tocca il segreto della nuova evangelizzazione. Quando la cultura, la società era molto religiosa, dove la gente viveva in una specie di grande monastero, dove tutto aiutava tutti a pensare di Dio e a pregare, la distanza spirituale tra il prete e la gente non era tanto grande. Certo, c'era una grossa distanza, ma di un altro tipo. Ma oggi, quando viviamo in una cultura e società secolarizzata, se non addirittura atea, la figura del prete si sente molto distante, quasi di un altro mondo. Ecco perché parliamo di una nuova evangelizzazione, perché il principio è nuovo, cioè che il simile evangelizza il simile. La casalinga evangelizza la casalinga. L'insegnante evangelizza l'insegnante. Gli sposati evangelizzano gli sposati. I giovani evangelizzano i giovani e così via. Perché? Perché la buona novella annunciata attraverso la tua idioma e vissuta in una esperienza simile alla tua, ti comunica e ti colpisce più forte di una predica filosoficamente e teologicamente più corretta, ma da una persona che non conosce di persona le sfide della gioventù, della famiglia, del campo di lavoro. Se siete d'accordo con me su questo, allora potete capire quello che voglio suggerirvi come terza caratteristica dell'accompagnatore, di essere una persona che cresce con la persona che accompagna. Vi do un esempio. Quando un giovane che frequenta le discoteche inizia il cammino, forse anche prima di un incontro personale vero e proprio con il Signore, lui avrà il momento giusto e ideale di evangelizzare il suo oikos. Tutti i coetanei e gente delle discoteche. Quando lui cresce nella sua scelta per il Signore, ed entra bene nella scuola di discepolato, inizia a sentire che la discoteca non è più il suo posto giusto per lui. Dall'altra parte, quelli che erano i suoi amici iniziano a sentire la sua presenza scomoda e iniziano ad escluderlo dalla loro cerchia di amici. Quando la distanza tra lui e quelli che erano il suo oikos cresce, diventa più difficile evangelizzarli ed accompagnarli. Forse questo ci fa riflettere sul perché diventa più difficile per la nostra cellula di crescere numericamente. Perché se il leader rimane lo stesso, con lo stesso numero di cellulini, per un bel po', per esempio per 2, 3 anni, la loro crescita spirituale diventa così distante da un nuovo entrato che lo scoraggia a entrare. Quindi, ricapitolando, questa caratteristica fa riflettere di più e bene. L'accompagnatore non è uno che è già cresciuto in confronto alla persona che accompagna, ma uno che cresce insieme alla persona che accompagna, al massimo non più di un passo più avanti. Possiamo adesso riflettere su chi è l'accompagnato. Potete aspettarvi già, da quello che abbiamo appena detto, che nelle tre categorie che io vi presento, includerò pure ogni accompagnatore e ogni leader. La prima categoria di accompagnato è ogni persona messa sulla nostra strada dalla provvidenza. Ecco, ogni persona del nostro oikos inizia dalla più lontana, merita di essere accompagnata nella vita per scoprire la sua salvezza, la sua dignità di figliolanza, attraverso l'incontro e la relazione personale con l'unico Salvatore della sua vita. Le prime tre tappe della rete danno indicazioni precise sui bisogni di questo tipo di accompagnamento, cioè della preghiera incessante di intercessione, dell'amore concreto espresso nel servizio, e dell'annuncio chiaro e diretto del kerygma al momento giusto. La seconda categoria di accompagnato si tratta di ogni persona chiamata ad essere discepolo, ossia ogni membro di cellula. Infatti, ogni credente, ogni battezzato è chiamato ad essere discepolo, uno può credere in ogni tipo di Dio. Per una persona che crede in Dio, Dio rimane un essere impersonale, anonimo. Ma quando il cherigma trafigge il cuore e Gesù apre la mente per riconoscerlo come il proprio Signore e Salvatore, inizia una relazione personale con Cristo risorto e diventa suo discepolo. Uno che crede in Dio è una persona religiosa, ma uno che è discepolo di Gesù è una persona spirituale. Il discepolato inizia con il battesimo nello Spirito e continua nell'essere docile all'opera dello Spirito in lui e per mezzo di lui. L'accompagnamento alla crescita spirituale inizia a questo punto, che può accadere, come sappiamo, o prima che uno entra nella cellula, o mentre uno partecipa agli incontri di cellula. La maggioranza dei presenti sono leader di cellula. Gli altri, anche se non lo siamo più, ricordiamo quando siamo diventati leader per la prima volta. Mentre l'accompagnamento dell'oikos segue un percorso ben definito, con un impegno preciso, meta precisa e chiara, l'accompagnamento dei membri di cellula è una sfida davvero impegnativa. Ogni persona della cellula, ogni accompagnato, è diverso l'uno dall'altro. C'è chi cammina in fretta e c'è chi è più lento. La terza categoria di accompagnato è ogni persona scelta ad essere discepolo missionario. Questo non significa che ci sono quelli che sono chiamati ad essere solo discepoli e quelli che sono chiamati ad essere discepoli più missionari. Grazie alla parola combinata da Papa Francesco, discepoli trattino missionari, l'idea originale che troviamo nella formazione data da Gesù nei Vangeli e nella vita dei primi cristiani negli Atti degli Apostoli si sta trovando posto nella mentalità cristiana. Mentre i membri di cellula che stanno all'inizio di questo cammino sono da accompagnare, anche i leader di cellula, i leader di divisione, i leader di area, che sono veri e propri discepoli missionari, sono da accompagnare. E per essere più completi, possiamo includere in questa categoria anche i nostri pastori o i nostri parroci. Io stesso ringrazio il Signore per il mio direttore spirituale, che mi ha dato ad accompagnarmi nel mio cammino come discepolo missionario di Gesù. Ora, serve fermarci un po' a riflettere sul percorso, o la roadmap, la mappa stradale, per l'accompagnamento alla crescita spirituale. L'accompagnamento spirituale è un'arte. Nell'arte non ci sono regole, che vanno applicate sempre e ovunque. Nell'arte ci sono degli strumenti, esistono pure degli criteri di valutazione e di apprezzamento che rendono un'opera bella e un'altra non altrettanto bella. Lo stesso possiamo dire dell'accompagnamento per la crescita spirituale dei fratelli. Ci sono degli strumenti e ci sono degli obiettivi e mete precise. Ma poi, quale, quando, come usarli e raggiungerli, dipende da tanti altri fattori. Allora, quali sono gli obiettivi o mete precise a cui l'accompagnatore deve mirare per aiutare l'accompagnato a raggiungerle? Io penso a quattro obiettivi in particolare, e li condivido in due forme. Prima, nella forma biblica, come ci dà San Giovanni Apostolo nella sua prima lettera, Poi nella forma applicata al nostro contesto di nuova evangelizzazione secondo il metodo delle cellule. Al capitolo secondo della sua prima lettera, San Giovanni dice così: «Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno». Qui Giovanni parla del percorso di crescita spirituale usando la crescita biologica della vita umana. Normalmente la vita umana si distingue in quattro stadi: neonati, bambino, giovane, adulto genitore. Da un stadio all'altro c'è un processo di crescita. Così nella vita spirituale, dall'uomo immaturo all'uomo maturo e adulto, capace di generare e seguire una nuova vita, ci sono dei passaggi precisi. I principianti nella vita spirituale sono come i neonati, che devono crescere per diventare bambini che conoscono i loro genitori. Conoscendo Dio come Padre, che conduce all'esperienza del perdono dei peccati, mentre i bambini crescono e entrano nell'adolescenza e nella gioventù, l'energia e la passione a tutto quello che è bello, buono e giusto li aiuta a combattere ogni male. Questo passaggio è simile a quello del discepolato, quando uno diventa forte nella fede attraverso l'ascolto e la meditazione della parola di Dio. La crescita trova la sua maturazione nell'amore, che spinge il giovane a donarsi per generare vita nuova. San Giovanni parla dell'esperienza che abbiamo vissuto tutti noi. Poi quelli che hanno ricevuto la grazia di essere padri e madri, forse anche nonni, sanno la sfida impegnativa che ogni fase gli ha presentato nell'accompagnamento dei loro figli da un passaggio all'altro. Possiamo applicare questo percorso per la nostra missione di evangelizzazione dell'Oikos attraverso il metodo delle cellule di evangelizzazione. Nel nostro accompagnamento per la crescita spirituale possiamo identificare quattro tappe con degli obiettivi precisi che ci indicano il processo da percorrere per raggiungerli. Innanzitutto partiamo dalla persona più lontana del nostro oikos, con l'obiettivo di riconoscere Dio personalmente come Padre in Gesù Cristo, il suo unico figlio, che nel suo volto rivela il volto misericordioso del Padre che perdona tutti i peccati commessi nel passato. Questo sarà il frutto di una dedicata intercessione, di una carità paziente e un coraggioso e chiaro annuncio della buona novella. Arrendersi a questa coscienza è come diventare un bambino nella fede, è solo il punto di partenza. Da lì inizia un cammino di discepolato, di catechesi o di formazione che infuoca il cuore con la vitalità dell'amore interpersonale, della bellezza, di tutto quello che è buono e la rabbia contro ogni seme di ingiustizia gettata dal maligno, che ha il solo scopo di distruggere l'uomo e tutta l'opera di Dio nella creazione. La strada affinché un bambino diventa adulto, così da poter riprodursi, è lunga. Così anche la scuola di discepolato. Il discepolato non è limitato solo alla trasmissione di informazione, di concetti, di idee, ma piuttosto di un insieme di valori, di uno stile di vita. Allora, un elemento importante per tale trasmissione che porta alla trasformazione di vita è il tempo. A metà di questo percorso c'è un periodo transitorio che è molto importante ed è il periodo della giovinezza. Anche nella crescita spirituale possiamo identificare un passaggio molto importante che verifica l'autenticità della fede cristiana. Se leggiamo bene la seconda parte del Vangelo di Marco, dopo la professione di fede di Simon Pietro, da Cafarnaum Gesù prende la strada diretta a Gerusalemme. Tutto quello che accade lungo questo cammino possiamo leggerlo come l'impegno di Gesù per creare una comunione tra un gruppo di discepoli individuali o individualisti. La voglia appassionata dei giovani di cambiare tutto, di cambiare il mondo, di cambiare pure la Chiesa, è una cosa da ammirare, da incoraggiare, anche da fomentare, come usava fare il Papa Santo Giovanni Paolo II e come sta cercando di fare pure Papa Francesco. Ma se uno vuol vedere concretizzare questo cambiamento, c'è una lezione molto importante da imparare. Questa lezione è quella della comunione, di integrarsi con gli altri discepoli, con gli altri leader. Il vero cambiamento è quello che accade, è quello che si matura, frutto della comunione. Un cambiamento prodotto da un protagonismo individualista, fatto con una imposizione e violenza, se riesce a cambiare qualcosa, sarà solo temporaneo e artificiale e riprodurrà solo altre imposizioni e altre violenze. Le tappe indicate dalla rete sono veramente precise. Il cammino per un discepolo missionario autentico deve passare dal piccolo gruppo, dalla cellula, alla chiesa o parrocchia. Sta nel servizio dei fratelli che uno diventa un discepolo perfetto di Gesù, facsimile a lui. La cosa più dignitosa e più bella che Dio ha voluto condividere con l'uomo è la capacità di creare vita nuova. Certo, solo Dio crea. L'uomo non può mai creare un altro uomo, anche se l'ambizione e la presunzione ci sono. Ma l'uomo può generare. Quale sentimento è più grande per una donna di quello materno? Quale sentimento è più grande per un uomo di quello paterno? Peccato che oggi abbiamo venduto pure questo, o abbiamo lasciato che ci rubassero pure questo. Rinunciare a questo deve essere un altro più grande sentimento. Sì, e c'è un altro sentimento più grande di quello di generare figli. Sapete qual è? È quello che non tutti lo comprendano, ma solo quelli a cui è stato dato il dono di comprenderlo, come me, e con grandi complimenti come voi. Voi sapete qual è? È la maternità e la paternità spirituale. La chiamata ad essere stretti collaboratori, come sposi dello Spirito Santo, per poter generare tante vite nuove per il regno di Dio e per la crescita della Chiesa. Lo scopo finale dell'accompagnamento e della crescita spirituale è questo, che l'accompagnato cresce e diventa un cristiano maturo e adulto, in grado di seguire un piccolo gruppo di persone, una cellula, partendo dal proprio oikos, dei membri della nuova cellula, affinché diventa formatore di evangelizzatori o leader di altri leader. Prima di concludere questa nostra riflessione, vale la pena considerare il metodo dell'accompagnamento. Innanzitutto, abbiamo bisogno di capire che c'è una differenza tra formazione ordinaria, informale, e formazione straordinaria, formale. Mai come oggi, nella Chiesa in generale e nelle nostre parrocchie in particolare, abbiamo avuto così tante omelie, prediche e insegnamenti, così tanti incontri di formazione, questa quantità di corsi, di ritiri, di seminari, di incontri regolari di lezione divina, di studio della Bibbia. Ma quanti discepoli si stanno producendo? Perché neanche tutto questo è riuscito a fermare il grande esodo di credenti dalle nostre chiese? Manca qualcosa? Certo che manca qualcosa. Manca qualcosa di essenziale. Tutti questi incontri di catechesi e di formazione sono tutte formazioni straordinarie, formali. Questa è una formazione distaccata dalla vita quotidiana e ordinaria. Questa è una formazione data in ambienti speciali come questo, in momenti particolari e da persone specializzate e professionali, non come questo. La tragedia che è accaduta nella Chiesa è che abbiamo perso le famiglie cristiane, dove uno, sin dai primi giorni della vita, inizia a ricevere quella formazione la più ordinaria e informale. È questa la vera formazione che forma il carattere cristiano. È la formazione che utilizzava Gesù per formare i discepoli. Secondo uno studio, Gesù impiegava 80% di tutti i 3 anni del suo ministero pubblico nella condivisione di vita con i discepoli. Per la formazione straordinaria di prediche e sessioni di guarigioni, Gesù ha dedicato solo 20% del suo tempo. Una delle prime lezioni che ho imparato da Don Pigi era questa: il compito del leader non si limita all'incontro di cellula, a quell'ora, ora e mezza, ma si svolge per 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Se veramente teniamo a cuore questa missione di accompagnamento spirituale, dobbiamo uscire dalla mentalità della cultura manageriale, frammentata, specializzata, che ci ha incantato. L'incontro di cellula, la messa domenicale, tutte le catechesi sacramentali e gli altri incontri di formazione hanno tutti un contributo valido a dare, ma senza la formazione ordinaria nella vita quotidiana, anche sul campo di lavoro e negli ambienti ricreativi, diventano attività frustranti. La formazione ordinaria non sa di uffici di ascolto, non sa di orari fissi, non sa di appuntamenti, non sa di nessuna formalità. Non si può essere consistenti a questo nostro metodo di evangelizzazione dell'Oikos e non si sottolinea che il metodo in cui svolgerà questo ministero dell'accompagnamento deve essere relazionale. Sento fortemente lo Spirito Santo che mi spinge a farla facile e semplice ad ognuno di voi di dedicarsi con entusiasmo e gioia all'accompagnamento del vostro oikos, dei vostri cellulini, dei vostri leader o leader di divisione o leader di area. Facile e semplice. Sono stato attento a non appesantirvi cose che dovete fare o evitare. No, niente. Solo siate umili, generosi e aperti alla luce dello Spirito di Cristo. Siate umili. Voi non siete direttori spirituali, consultori di famiglia, psicologi, psichiatri, psicanalisti. Qualche volta la persona che voi accompagnate potrebbe aver bisogno di qualche professionista come questi. Informatevi e accompagnatela pure a una persona come questa, preparata ad aiutarli. La vostra missione è una molto semplice: di tenere e curare questa relazione particolare e speciale. Noi abbiamo tante relazioni particolari e speciali. La nostra relazione con la propria mamma è particolare e speciale. Lo stesso la relazione con nostro papà. La nostra relazione con nostra sorella, con nostro fratello, con i nostri nepotini, con i nostri cognati. Sono tutte relazioni particolari e speciali. Anche la nostra relazione con i nostri amici è diversa da quella con i nostri parenti. E anche questa relazione di cui stiamo parlando, tra accompagnatore e accompagnato, questa pure è una relazione particolare e speciale. Non è una relazione naturale, ma una relazione spirituale. Nel momento in cui questa relazione diventa una relazione di amici o altro, allora è finita. Non sto dicendo che questo è un male. No, sto dicendo che in quel momento la relazione accompagnatore e accompagnato è finita. Mi spiego. Noi abbiamo bisogno di tanti tipi di relazioni, ma abbiamo bisogno pure di una relazione in cui noi siamo accompagnati per la nostra crescita spirituale, come abbiamo bisogno pure di accompagnare altri nella loro crescita spirituale. Certo, una amicizia solo a livello umano, senza questo scopo, anche se ci fa bene, lascia a desiderare. Concludendo, possono capitare due pericoli o tentazioni a cui dobbiamo stare. Ma è Natale qua. Allora, possono capitare due pericoli o tentazioni a cui dobbiamo stare attenti se teniamo a cuore questa chiamata di fare discepoli o di accompagnare altri affinché loro siano in grado di fare discepoli o di accompagnare altri nella loro crescita spirituale. Il primo pericolo è la perdita di fiducia. Ogni relazione interpersonale nasce e cresce nella misura di fiducia che uno ispira in una persona e che l'altro mette in essa. La fiducia non è automatica. Spesso noi pretendiamo una fiducia cieca, assoluta, immediata da una persona appena entrata nella nostra cellula, o appena la scegliamo come co-leader, o appena sarà affidata a noi dal nostro parroco o dal nostro area leader. Solo gli stupidi hanno questo tipo di fiducia. La gente normale e intelligente, prima di fidarsi di una persona, la mette alla prova e per un po' di tempo. Sì, la fiducia tra due persone, specialmente tra un accompagnatore e un accompagnato, richiede un po' di tempo per crescere. Comunque, non c'è una cosa così fragile che si possa rompere come la fiducia. Basta una piccola bugia. Basta rivelare una cosa affidata solo a te, indipendentemente dalla sua importanza. Immediatamente si perde fiducia. Se una persona che tu accompagni perde fiducia in te, non si può più accompagnarla nella sua crescita spirituale. Anzi, tu puoi diventare un grande ostacolo per la sua crescita spirituale. Forse non c'è una ferita più grande dell'infedeltà di una persona in cui tu hai messo tanta fiducia. Forse non c'è una ferita più grande dall'abuso di una confidenza. Una volta la fiducia è persa, si può restaurarla e ricostruirla, ma con tanta fatica. Ricostruire una fiducia tradita è più difficile di quanto occorra per crearla. Questa chiamata che abbiamo ricevuto è veramente un dono prezioso, ma per questo abbiamo la responsabilità di curarla preziosamente. Il secondo pericolo è di impegnarsi in tante attività buone, pastorali, che ti rubano del tempo che puoi dare all'accompagnato, o forse anche solo la tua disponibilità. Certo, fare qualcosa nella società e nella parrocchia ti dà una soddisfazione immediata, specialmente se tu vedi qualche risultato o incontri l'apprezzamento degli altri. Mentre far crescere un bambino, educarlo e seguirlo nella sua scelte importanti della sua vita è un impegno faticoso, qualche volta stancante, doloroso, ma la poca soddisfazione che dà è così grande che non la cambi con nessun'altra. Considerate, nell'eternità non porta niente di quello che può fare e produce nella vita, solo i figli e i figli spirituali che hai generati, curato, educato e ai quali hai dato la tua vita. Io sogno di vedere ognuno di voi essere di fronte al vostro parroco dicendo: guarda, io non faccio il lettore, ma ho portato e sto accompagnando 2-3 lettori. Io non faccio il ministro straordinario dell'Eucaristia, ma ho portato e sto accompagnando 2-3 ministri straordinari dell'Eucaristia. Io non faccio il catechista, ma ho portato e sto accompagnando 2-3 catechisti. Io non faccio, ma ho portato e sto accompagnando persone che stanno facendo. Io sogno un parroco che al termine del suo ministero o al termine della sua vita conta i numeri di leader che ha formato con tanta dedizione e tutte le persone che a loro volta hanno accompagnato nella loro crescita spirituale. Questo sogno lo sto vedendo realizzato già qui. La settimana scorsa, durante la messa quotidiana, Papa Francesco ha detto che la Chiesa ha bisogno dei profeti. Eccoci qua. Noi abbiamo ricevuto una missione profetica. Il mondo d'oggi ha ripetuto il peccato originale di lasciarsi convincere che possiamo fare tutto noi, da soli, senza Dio. La conseguenza è sempre la stessa. Noi abbiamo perso lo scopo della nostra esistenza. Noi, che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio Trinitario, Dio Comunione, per la comunione, siamo diventati individualisti, vittime dell'individualismo. La differenza tra l'individuo e la persona è la relazione. L'individuo è chiuso in se stesso, non ha relazione con nessuno, neanche con se stesso, perché tratta gli altri e se stesso come oggetto da usare, da abusare e da scartare quando non serve più. Mentre la persona è un individuo redento, riscattato dall'amore misericordioso del Figlio incarnato, per versare il suo preziosissimo sangue per lui. Allora la persona non è più un individuo da solo, ma vive in relazione, innanzitutto con il Signore, e quindi con tutti i suoi discepoli, con tutta l'umanità. Per vivere la nostra chiamata profetica in una cultura individualista, che ha invaso ironicamente anche le nostre parrocchie e le nostre chiese, noi dobbiamo valorizzare le persone e le relazioni con le persone. Non dovremmo staccare il mistero pasquale dal ministero pastorale di Gesù. Gesù è morto per noi sulla croce perché per 3 anni lui si mortificava per un piccolo gruppo, per 3, per 5, per 12, per 72. Per 3 anni Gesù si è dedicato totalmente a loro, era sempre disponibile a loro. Non ha organizzato niente, non ha costruito niente, non aveva niente da mantenere. Il suo stile di vita di povertà non era un optional, ma era essenziale per la sua missione. L'amore interpersonale, l'agape, che ha comunicato ai suoi discepoli, confermata con l'ultima cena e il dono dello Spirito Santo, li hanno trasformato a sua somiglianza da poter evangelizzare tutto il mondo. Carissimi fratelli, il mondo di oggi ha bisogno delle persone che si dedicano uno all'altro, sempre disponibili per il bene dell'altro. E noi possiamo contribuire a questo nell'accompagnare un piccolo gruppo di fratelli nella loro crescita personale o spirituale. E così sia.